Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte.
Buongiorno a tutte e tutti. La puntata di oggi è dedicata a un approfondimento sul coronavirus. Incontriamo Silvio Paone, dottore di ricerca in malattie infettive e microbiologia, per parlare di salto di specie dei virus, in particolare del loro passaggio dagli animali agli esseri umani. Parleremo anche della relazione che può esserci tra questo fenomeno e la crisi ambientale. Ciao Silvio e benvenuto su Radio Galileo. Saluto anche Vittorio che condurrà la conversazione.
Ciao Gianluca, ciao ragazzi.
Buongiorno Silvio e un saluto a tutte e tutti. Entriamo subito nel vivo della questione. Vorrei rivolgere a Silvio alcune domande rispetto alla situazione che stiamo vivendo, cercando di inserirle in un quadro più ampio. Innanzitutto, Silvio, il Covid-19 è un virus di provenienza animale. Come avviene il contagio?
Il Covid-19 è in realtà è il nome della malattia, mentre invece il nome del virus è SARS-CoV-2 e sì, è un virus assolutamente di provenienza animale. I coronavirus in generale sono dei virus che sono noti per essere dei cosiddetti virus zoonotici, ovvero che in qualche modo si trovano in natura negli animali, e in particolare i coronavirus sono una zoonosi che si trova molto nelle specie di pipistrelli. Questi virus passano all'uomo attraverso il cosiddetto spillover o salto di specie, che è un fenomeno in realtà abbastanza diffuso. Circa 2/3 di tutte le malattie infettive che colpiscono l'uomo hanno un'origine animale e poi attraverso questo fenomeno di spillover passano nell'uomo. È un fenomeno che sostanzialmente si verifica quando un virus o un altro patogeno acquisisce la capacità di infettare anche l'uomo e avviene un contatto tra un animale che ha in sé questo patogeno ed un essere umano.
Quello del Covid-19 è il primo caso di questo tipo?
Questo coronavirus non è assolutamente il primo caso di questo tipo. Le altre due epidemie che nell'ultimo ventennio ci sono state, sempre causate da coronavirus, l'epidemia di SARS e l'epidemia di MERS, provenivano parimenti da fenomeni di spillover, ovvero da salti di specie, e nello specifico appunto anche questi coronavirus erano delle zoonosi presenti all'interno principalmente dei pipistrelli. Perché sono così importanti i pipistrelli per le zoonosi? Perché i pipistrelli sono degli organismi molto particolari. Anzitutto sono dei mammiferi, quindi sono evolutivamente molto vicini all'uomo, e quindi è più probabile che un patogeno che riesce ad infettare un pipistrello riesca ad infettare l'uomo. E secondo, i pipistrelli hanno un sistema immunitario molto molto particolare, mentre l'uomo infatti ha un sistema immunitario che ha una risposta molto molto robusta e a volte anche violenta, al punto da causare infiammazioni che danneggiano lo stesso organismo, che è poi il caso dei casi gravi di questo coronavirus, cioè il fatto che il nostro sistema immunitario non riesce a risolvere l'infiammazione, a contrastare il virus, e continua in qualche modo ad aumentare la risposta infiammatoria fino a danneggiare l'organismo stesso. Per i pipistrelli non è così. I pipistrelli infatti hanno un sistema immunitario molto più finemente regolato, che riesce in qualche modo a bilanciare, diciamo, tra la necessità di contrastare un patogeno e la necessità al contempo di non danneggiare l'organismo. E quindi quel che si genera nei pipistrelli sostanzialmente è una sorta di equilibrio tra patogeno ed ospite, nel quale praticamente il patogeno sopravvive, continua a sopravvivere nel corso delle generazioni, nel corso del tempo, senza tuttavia danneggiare l'ospite. Questo suo, diciamo, perdurare all'interno del pipistrello, e il virus in qualche modo si allena nel tentativo di contrastare il sistema immunitario del pipistrello. Quindi evolutivamente il patogeno e l'ospite coevolvono, si dice in termini tecnici, e il patogeno in qualche modo, confrontandosi col sistema immunitario dell'ospite, affina le sue capacità. Quando chiaramente viene a contatto attraverso un contatto uomo-animale con un essere umano e incontra un sistema immunitario come il nostro, che quindi è simile ma non uguale a quello dei pipistrelli, il virus tende a essere chiaramente molto molto più pericoloso di quello che è per un pipistrello. E quindi quello che avviene, ad esempio, appunto nei casi gravi, è che il nostro sistema infiammatorio, sistema immunitario, risponde in maniera troppo acuta, non riesce a risolvere l'infezione e in qualche modo finisce col danneggiare l'organismo. Quindi appunto parliamo di patogeni di origine animale, parliamo di patogeni che vengono in larga parte da animali selvatici, e chiaramente a questo punto non possiamo che parlare della relazione tra l'azione umana sugli ambienti naturali e in qualche modo il prodursi di queste malattie.
Facciamo una pausa musicale con Idiotech di Radiohead. Ci sentiamo subito dopo per continuare la chiacchierata con Silvio Vittorio. sentirci di nuovo. A te, Vittorio.
C'è una relazione tra l'azione umana sugli ambienti naturali e il prodursi di fenomeni di spillover?
Negli ultimi anni abbiamo visto moltissimi outbreak, ovvero moltissimi, diciamo, apparizioni di focolai, di malattie infettive, di patogeni di origine animale. Menziono appunto questo coronavirus, la SARS, la MERS e l'Ebola. E tutte queste provengono appunto da animali selvatici. Cosa c'entra in questo discorso, diciamo, l'azione dell'uomo sugli ambienti naturali? C'entra moltissimo, perché chiaramente il fenomeno di spillover, quindi il salto di specie, è probabile lì dove c'è un contatto stretto tra un essere umano ed un animale selvatico. Questa cosa, chiaramente, in una condizione di equilibrio degli ecosistemi si verifica molto raramente, perché in qualche modo gli uomini vivono, diciamo, negli ambienti antropizzati, nelle città e così via, e si tengono lontani dagli ambienti selvatici. Nel momento in cui l'uomo e le proprie necessità produttive vanno, diciamo, a danneggiare la natura, c'è un'aumentata possibilità di incontro tra uomo ed animale. Quindi, per farla molto breve, fin quando preserviamo un ecosistema, ad esempio forestale, è quello che succede in Centrafrica, nell'Africa centro-occidentale con l'Ebola, fin quando noi preserviamo le foreste che ci sono in quelle zone, che ci sia un salto di specie è molto più raro. Nel momento in cui andiamo a disboscarle, causiamo una serie di conseguenze. La prima conseguenza è il fatto che chiaramente ci spingiamo in un ambiente selvatico per svolgere questo disboscamento e poi successivamente per costruire delle strutture molto vicine ad un ambiente selvatico, e questo aumenta enormemente l'incontro tra specie selvatiche e uomo. Il secondo fenomeno che si verifica è che noi, disboscando una foresta, andiamo a sottrarre alle specie animali le proprie risorse per sopravvivere. Quindi, ad esempio, nel caso dei pipistrelli, andremo a sottrarre loro tutti quegli animali, tutti quegli insetti e così via di cui si nutrono. Disboschiamo una parte di foresta, riduciamo la quantità di cibo, di specie che il pipistrello va a predare, e questo genera delle enormi conseguenze sul comportamento di questi animali, che quindi tenderanno, nell'incapacità di risolvere le proprie necessità nutritive all'interno dell'ambiente naturale, tenderanno ad avvicinarsi sempre più all'ambiente umano. Ad esempio, è quello che è successo in Malesia con il virus del Nipah, un virus anche questo dei pipistrelli. Quel che è successo è che la continua deforestazione ha spinto i pipistrelli sostanzialmente ad uscire dalle foreste e ad avvicinarsi sempre di più ai frutteti in cerca di cibo. Questo ha aumentato le possibilità di un contatto tra l'uomo e l'animale e ha portato a un fenomeno di spillover che ha fatto sì che questo virus di Nipah si affermasse in Malesia. Fortunatamente ancora non c'è un contagio da uomo a uomo, e quindi parliamo di un virus che attualmente non causa troppi danni all'uomo. Però il meccanismo è assolutamente questo: più noi andiamo ad addentrarci negli ecosistemi naturali, più noi andiamo a cambiarli, più noi andiamo a ridurre le risorse naturali a disposizione delle specie selvatiche, più aumentiamo esponenzialmente il rischio di entrare in contatto con queste specie e quindi di andare incontro a fenomeni di salto di specie da parte dei patogeni.
In questi mesi, prima dell'insorgere dell'epidemia, era attivo a livello mondiale un movimento di lotta contro i cambiamenti climatici, di cui Greta Thunberg è stata figura di spicco. Puoi approfondire la questione relativa alle attività umane sulla natura? Di quali attività stiamo parlando?
Da un lato parliamo appunto di deforestazione e di costruzione di ambienti fortemente antropici, fortemente umanizzati, vicino a ambienti selvatici. Da un altro lato parliamo di un problema più di carattere generale, globale, che è quello del surriscaldamento globale, e che attualmente appunto il movimento di Friday for Future, lanciato da Greta Thunberg, sta affrontando in maniera molto estensiva. Perché anche questo fenomeno è collegato con l'insorgenza di malattie infettive di origine zoonotica nell'uomo? Perché moltissimi animali sono estremamente sensibili alle variazioni ambientali di temperatura, di umidità, i cambiamenti di luce, l'alternanza tra giorno e la notte e quant'altro. Soprattutto gli insetti sono estremamente sensibili a questi parametri, e quindi un innalzamento generale delle temperature globali comporta dei grossi cambiamenti nei comportamenti di questi animali, che quindi, ad esempio, se un aumento aumento di temperatura fa sparire una serie di specie di insetti di cui alcuni animali si nutrono, quegli animali saranno indotti ancora una volta ad avvicinarsi agli ambienti antropici per potersi riunire, così come ad esempio un innalzamento delle temperature cambia in molte specie la percezione che queste hanno dell'ambiente esterno, quindi hanno una difficoltà a trovare dei punti di riferimento che fa sì che siano disorientate e che tendano ancora una volta ad avvicinarsi agli ambienti umani. In generale, ragazzi, chiaramente se le previsioni dei climatologi accettate dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica ci dicono che andiamo incontro di fatto ad un'estinzione di massa delle specie animali e delle specie vegetali, è abbastanza chiaro riuscire a comprendere come un'estinzione di massa comporterebbe degli enormi cambiamenti a livello ecosistemico e degli enormi cambiamenti a livello delle abitudini degli animali, che quindi si troverebbero ad esempio in assenza di specie predatrici, il che farebbe sì che si sviluppino troppo, oppure si troverebbero in assenza di specie da predare e quindi avrebbero meno cibo. Insomma, quando ragioniamo di questi fenomeni, noi non ragioniamo su un punto fisso e inamovibile, ragioniamo su un equilibrio dinamico, che è quello che esiste in natura, cioè gli ecosistemi hanno di per sé una capacità all'interno di un certo range, all'interno di una certa intensità dei fenomeni, di recuperare un equilibrio, e questo è l'equilibrio che finora ci ha garantito che non ci fossero troppi fenomeni di spillover. Nel momento in cui l'azione antropica genera una pressione troppo forte sugli ecosistemi, questi non sono in grado di recuperare una situazione di equilibrio. Nel momento in cui si crea una situazione di disequilibrio, non riusciamo più, a leggere quell'ecosistema con gli stessi parametri con cui l'abbiamo fatto finora. Uno sconvolgimento dell'ecosistema causa uno sconvolgimento nel comportamento degli animali, uno sconvolgimento nel comportamento degli animali causa, insieme con l'azione antropica, quindi la deforestazione e quant'altro, un enorme aumento della possibilità di incontro tra specie animali selvatiche e l'uomo. Faccio un esempio sulla malaria. La malaria è una parassitosi, è dovuta ad un piccolo parassita intracellulare che è portato dalle zanzare del genere Anofele, quindi anche questa è una zoonosi. Queste zanzare del genere Anofele regolano la loro vita in base ai ritmi della natura, quindi si manifestano maggiormente durante la stagione delle piogge, hanno bisogno di precise condizioni di temperatura e di umidità per potersi manifestare, per potersi riprodurre hanno bisogno di pozze d'acqua umida e calda, e questo fa sì che attualmente la malaria abbia un cosiddetto areale, ovvero una zona in cui si manifesta, che individuiamo principalmente in corrispondenza della fascia del Centrafrica e del sud-est asiatico e delle zone della foresta pluviale in Sud America. Perché? Perché queste zone hanno queste condizioni di temperatura, umidità e di presenza appunto di acquitrini umidi che permettono alla zanzara di riprodursi. Nel momento in cui noi andiamo a modificare i parametri ecologici tramite l'innalzamento delle temperature e quant'altro, viene da sé che questa zanzara potrebbe trovare degli ambienti favorevoli alla sua riproduzione in nuove zone dove finora non era possibile riprodursi. Quindi appunto un aumento delle temperature potrebbe favorire il diffondersi della zanzara Anofele al di fuori di quello che era l'ambiente in cui sempre è stata confinata. Rendiamoci conto che la malaria attualmente è la terza malattia infettiva al mondo per numero di decessi, causa circa 400.000 morti l'anno, nonostante sia una malattia che colpisce principalmente i poveri in regioni povere del mondo e quindi a noi occidentali poco ci importi tendenzialmente. Il dato è quello che è la terza malattia infettiva più pericolosa al mondo e che c'è un evidente influenza dei fattori ecologici nel contenere lo diffondersi di questa malattia in una precisa zona del globo, che potrebbero essere sovvertiti da un innalzamento eccessivo delle temperature e in generale da cambiamenti dei parametri ambientali.
Alcuni scienziati, per descrivere l'era in cui ci troviamo a vivere, utilizzano il termine di antropocene. Ci puoi spiegare cosa significa e se per te è un termine corretto da utilizzare?
Sostanzialmente l'antropocene è un termine che è utilizzato per descrivere un momento storico che segna un impatto enorme delle attività dell'uomo sulla natura, ovvero più o meno dal momento del passaggio all'economia fossile. Sempre più scienziati sono convinti che da quel momento in poi il principale fattore di cambiamento dei parametri ambientali sia esattamente l'azione dell'uomo, non più l'azione della natura e il normale alternarsi delle ere geologiche quant'altro, quanto l'azione antropica, il rilascio di anidride carbonica, il buco dell'ozono, l'aumento delle temperature, la deforestazione. Tutti questi fenomeni si ritiene per la comunità scientifica che siano molto più significativi sul cambiamento, diciamo, dell'ambiente a livello globale rispetto ai normali parametri di cambiamento naturale. Quest'epoca viene definita antropocene proprio per, diciamo, descrivere questa enorme influenza dell'uomo. Anche qui è una cosa abbastanza accettata dalla comunità scientifica il fatto che ci sia un'evidente influenza antropica nei cambiamenti climatici da almeno 200-300 anni a questa parte, quindi da quando si è affermato un determinato sistema di sviluppo, appunto lo sviluppo dell'industria, del fossile, della produzione su larga scala che puntava moltissimo sullo sfruttamento delle risorse naturali. Questo è abbastanza assodato. Quel che non si riesce a capire è che mentre si individua un problema, diciamo, in questo modello di sviluppo basato sullo sfruttamento della natura e su una superproduzione di beni, quel che non si riesce a capire è come in realtà uscirne da questo modello di sviluppo, perché chiaramente ci sono moltissimi interessi di carattere economico e politico affinché questo modello prosegua, ma non è più assolutamente sostenibile. Quel che è certo è che la nostra società e i suoi parametri di sviluppo danneggiano la natura. Quel che è certo è che questo danneggiamento della natura ha, tra gli altri impatti, un aumento delle patologie infettive nell'uomo portate da animali. Quel che è certo è che la natura non funziona in termini lineari. Mentre noi abbiamo un sistema di sviluppo che punta a un aumento sempre più lineare della produzione, delle risorse sfruttate e quant'altro, la natura funziona invece su dei cicli circolari, quindi su una capacità di rigenerazione continua. Questa capacità di rigenerazione, che è quella che ci garantisce l'equilibrio di cui parlavamo, attualmente si sta perdendo, esattamente perché noi stiamo mettendo troppo sotto pressione gli ecosistemi naturali, inseguendo un sistema di sviluppo piuttosto scellerato. Quel che ci auguriamo anzitutto noi scienziati è che questo movimento di Friday for Future riesca a esercitare pressione sul mondo della politica, sul mondo dell'economia, per aprire gli occhi su quel che sta accadendo e che abbia la capacità di cambiare un po' i parametri del nostro sviluppo. Perché se non ci mettiamo in testa che l'origine di moltissimi problemi va rintracciata nel nostro modello di sviluppo, rischiamo di dare risposte sempre monche ai nostri problemi. Il nostro modello di sviluppo è dannoso, va cambiato. Quel che ci auguriamo è che appunto questo movimento giovane e mondiale che combatte contro i cambiamenti climatici sia in grado di esercitare l'adeguata pressione affinché questo avvenga.
Bene, prima di concludere ci ascoltiamo un ultimo brano, What's Good di Lou Reed, mentre il pezzo iniziale era Sax and Violins dei Talking Heads. Space without room, and last light, bacon and ice cream, that's what last light without you. Last light forever be coming, but last forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Life's like Sanskrit read to a pony. I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good knowing such devotion? I've been around, I know what makes things wrong. What good is seeing our chart? What good's a computerized nose? And what good is cancer in April? Why no good? No good at all. Killing. What good is rain that falls up? What good's a disease that won't hurt you? Why no good? I guess no good at all. What good are these thoughts that I'm thinking? It must be better, huh, not to be thinking at all.
A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much. Not much at all. What good is life without living? What good's this lion that barks? You loved a life of this throwaway nightly. It's not fair. Not fair at all. What's good? Oh baby, what's good?
Saluto e ringrazio Silvio per essere stato con noi.
Vi saluto e vi ringrazio.
Vittorio per aver condotto l'intervista e chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. E raccogliendo l'augurio di Silvio Paone, invitiamo a pensare fin da ora al dopo pandemia. Se oggi parliamo di guerra contro Covid-19, cerchiamo di prepararci anche come scuola a quella che sarà necessario fare per costringere il modello di sviluppo globale a un cambio di paradigma radicale. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Messaggi speciali di Radio Galileo, come al tempo di Radio Londra in guerra contro il coronavirus. Preparate gli anticorpi allo stato di emergenza. Restate a casa, siate solidali, ascoltate Radio Galileo.
Parla Londra.